je parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui va.
Oggi si replica con il giallo, ma tranquilli, niente veleni, niente intrighi, almeno credo. Dopo aver consacrato l'inizio della settimana alla signora in giallo, cioè Agatha Christie, oggi torniamo al classico, anche con la nostra base, con la nostra musica che ci accompagna sempre tutti i giorni. Buongiorno, ben ritrovati a Mille Storie. A proposito della nostra musica che sentite in sottofondo, Roby, vai, ecco, è inconfondibile. Colgo l'occasione per rispondere a qualche messaggio e domanda a cui il sottoscritto non ha mai risposto. Me ne vergogno un po', ma è sintomo di una patologia chiamata testa nelle nuvole, o forse legato al fatto che più di una cosa contemporaneamente non riesco a farla e tendenzialmente non riesco neanche sempre a farle così bene. Comunque, questa base che sentite oramai per la terza stagione non è come in tanti mi chiedono di Pinocchio, perché è vero, ha queste sonorità che forse possono ricordare, o almeno diciamo di una delle tante versioni cinematografiche del burattino che sogna di diventare bambino, ma che ha qualche problema con le bugie. Ho provato fra l'altro a contarle le versioni cinematografiche, però è abbastanza complicato, però qualche punto fisso possiamo metterlo. Tutti per esempio pensiamo che il primo a portarlo al cinema sia Disney, quello che diciamo ha rovinato milioni di bambini, lo dico, mi prendo le mie responsabilità, ma ha rovinato milioni di bambini, e che collodi perdoni Walt per questo. Invece, molto prima del 1940, di quella versione di Walt Disney, e cioè nel 1911, Giulio Antamoro regala al burattino l'ebbrezza di un film, ovviamente muto, visto che siamo in quegli anni. Pinocchio è interpretato da Ferdinand Guillaume, nato a Bayonne, quindi un basco di Francia, dalla mimica inconfondibile, ed è un precursore di ciò che faranno di lì a poco negli Stati Uniti Chaplin e Buster Keaton. La sua, tra l'altro, è una storia molto curiosa, a cavallo fra Francia e Italia. Fa parte di una famiglia circense che però, pensate un po', ha origini nobili, tanto nobili da dover fuggire in Italia dalla Francia durante la Rivoluzione francese. Ferdinand ha anche un nome d'arte, anzi ne ha due a dire il vero. Il primo è Tontolini, che tra l'altro è anche il titolo del suo primo film, quello che anticipa poi Pinocchio. Il soprannome, nome d'arte più conosciuto invece è Polidor, e a questo punto penso che a molti si spalancheranno letteralmente gli occhi, perché sì, è lui il clown di questo film. Questa è pura poesia, quella della dolce vita di Fellini, che per la maschera triste e romantica del clown ha più che un debole. Infatti poi lo ritroveremo sempre con le fattezze di Polidor in Otto e mezzo. Ma stiamo facendo altro, stiamo ripassando rapidamente le versioni cinematografiche di Pinocchio, detto dei disastri della Disney. Eccoci alla magnifica serie di Comencini, che con Nino Manfredi che fa Geppetto e Gina Lollobrigida che fa la fata turchina. Io potrei veramente passare delle ore a descrivervi puntata per puntata di quello sceneggiato, inquadratura per inquadratura, perché quella serie a mio avviso rimane la cosa più vicina alle vere pagine di Collodi.
Per non essere più solo mi son fatto un burattino, per avere l'illusione d'essere padre d'un bambino che mi tenga compagnia senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi anche una mano.
E non dite che non è così. La voce di Manfredi vi ha praticamente ricoperto con un sottile strato di polvere, vi ha messo probabilmente anche un certo gelo nelle ossa e quel pizzico di malinconia che una storia come Pinocchio deve regalare. In tempi più recenti poi ecco la versione di Benigni, anche qui mi prendo le mie responsabilità, c'è Roby Rossinelli che mi sta guardando in regia e sorride. Benigni, Pinocchio, bene ma non benissimo, spero che nessuno si offenda. Venendo poi a un'altra versione, quella di Garrone, talmente perfetta in ogni sua inquadratura che fa girare la testa per quanto è perfetta veramente ogni inquadratura. All'ultima poi quella di Guillermo del Toro. Lo so, lui lo ha reinterpretato, Pinocchio lo ha adattato durante il ventennio, un Geppetto alcolizzato, distrutto dalla perdita del figlio nella prima guerra mondiale, nella grande guerra, e poi quel quadro di quel periodo orribile della storia del, appunto, del ventennio del Toro, prima di Frankenstein, più di Frankenstein, veramente un numero uno questo regista anche in questa occasione. In ogni caso credo, quando sono le 11:11, di essermi superato oggi, perché non ho fatto il giro lungo, devo dirvi una cosa, ho fatto un giro non lunghissimo, praticamente ho preso lo shuttle per orbitare intorno alla Terra, solo che lì in quel caso credo che ci vogliono qualcosa come 90 minuti, io tutto sommato ne ho impiegati meno per arrivare al punto, e cioè a dirvi il titolo della base che ci accompagna per la terza stagione qui a Mille Storie. Beh, questa base è del compositore spagnolo Adrian Berenguer, il titolo del brano è Midnight Vals, contenuto nel disco Still Life.
Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders, I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon.
Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life.
Roby Rossignelli in regia continua a ridere perché lui lo sa che io con i giri lunghi poi mi creo dei problemi. Anche oggi mi sono creato un paio di problemi. Il primo da risolvere è facilissimo, perché non ho ancora salutato e ringraziato al centralino Tania Ciriaco. Anche lei fa parte della squadra di questo martedì 13 gennaio di Mille Storie. 0848 03 0808, e poi lo sapete c'è anche la nostra comunità WhatsApp 076 321 1113. Il secondo problema che devo risolvere, allora vi ho detto che ho preso lo shuttle praticamente per fare questo giro lungo, il problema è che sono tornato sulla Terra ma la navetta spaziale mi ha lasciato lontano da casa, quindi mi guardo attorno, c'è un traffico bestiale, c'è anche lo sciopero dei mezzi pubblici, capitano anche queste cose, oltretutto non si vede nemmeno uno straccio di bicicletta, non mi resta che fare una cosa, chiamare lui, un taxi. Tu eri troppo piccolo, perché mi hai detto avevi 7 anni, avevi gli occhi solo per la tua compagna di banco al tempo, però devi sapere che nel 1987 ricordo uno stuolo di ragazzini con gli occhi a cuore per quella bionda francese di anni 16 che cantava Giù le taxi, cioè Vanessa Paradis. Poi il problema è che arriva Johnny Depp e davanti a Jack Sparrow nessuno può dire nulla, i due si sposano. Partito Sparrow, è arrivato anche Lenny Kravitz con treccini addominali da urlo, e credo che la concorrenza lì si sia diciamo arresa del tutto. Ma non di paradiso si parla, bensì di taxi. C'erano i due argomenti, quindi siamo andati sul taxi. Avete mai sentito parlare della famiglia Thurn und Taxis? È già una multinazionale familiare prima di diventare nobile. Fin dal XIII-XIV secolo i Della Torre, perché il nome originale è questo, o più comunemente Tasso, operano nella zona di Bergamo, controllando i passi alpini con uno stuolo grazie a uno stuolo di cugini e fratelli. Questa è la forza della famiglia. Se hai una lettera da spedire e vuoi essere sicuro, soprattutto che sia consegnata, devi chiamare loro. Ma Francesco Tasso, che è il più intraprendente e geniale della famiglia, ha un piano ancora più ampio. Il ruolo di messaggero, diciamo che gli sta un po' stretto. Allora inizia a pensare, a ideare una rete fissa, un sistema di collegamento che unisca tutto il continente, tutta l'Europa. È una cosa pazzesca, pensateci bene. Prima di lui un messaggio impiega settimane per attraversare le Alpi, finché Francesco, la faccio breve, inventa la posta. Ogni 30 chilometri un cavallo fresco, un cavaliere riposato attendono alla stazione, così la posta non si ferma mai, né di notte né di giorno, è una staffetta perpetua. Vende l'idea all'imperatore Massimiliano I e a suo figlio Filippo il Bello, che hanno bisogno di controllare i loro vasti territori. Francesco allora promette l'impensabile: collegare Bruxelles e Innsbruck in soli 5 giorni. Se vi sembrano tanti, sappiate che in quel periodo la media per quel tragitto è di 15 giorni. Dovesse riuscirci, in cambio chiede una cosa sola, piccolina, il monopolio postale. Quello che si dice un fantastico giocatore d'azzardo, ma soprattutto un uomo col senso degli affari. In questo modo la famiglia Tasso, che nel frattempo ha modificato il proprio nome con accento teutonico in Taxis, ci stiamo già avvicinando, diventa discretamente ricca. O meglio, smodatamente ricca, qualcuno dice schifosamente ricca. Non c'è informazione nel Sacro Romano Impero e Spagna che non sia controllata da loro, tanto che Francesco diventa gran maestro delle poste, controlla tutta l'informazione. Mi verrebbe quasi da dire: Musk e Zuckerberg, scansatevi proprio, perché questo è qualcosa di ancora di più. L'informazione è totalmente controllata da una sola famiglia. La famiglia nel frattempo evolve e nella casa principesca Turn und Taxis, è proprio il nome che vi ho detto all'inizio, costruisce palazzi, fonda birrerie, castelli, insomma con il denaro ricavato diventa una delle più ricche, se non forse la più ricca della Germania. Il loro monopolio dura fino al XVIII secolo, quando gli stati nazionali acquistano i diritti per creare i servizi postali pubblici. Così i tassisti, così sono detti, perdono il loro business, ma conservano, come vi ho detto, una fortuna AB Normal creata in tutti quegli anni. Insomma, grazie ai taxis, grazie a Francesco, il mondo si è fatto più piccolo. Ha inventato, se vogliamo, internet quando la rete è un'altra cosa, ma per primo collega i tribunali, le banche, le università, con quel filo invisibile di cavalieri mai stanchi e cavalli sempre veloci. Non saranno 10 giga al secondo, ma rimangono tantissima roba, come dicono dalle parti di Mechelen. Adesso si staranno chiedendo: e questa cosa c'entra con i taxi? Diciamo che anche in questo caso la prendo un po' alla larga. Allora, chi non arriva a New York e non sogna di chiamare con il fischio un yellow cab? Perché, allora, lo dico, i taxi sono gialli proprio perché ci rifacciamo alla storia che vi ho appena raccontato, ai colori imperiali che erano il giallo e il nero, e quei postini, quei tassisti si vestivano proprio di giallo per questa ragione. Quindi quando nascono i taxi, proprio per farsi vedere, per far entrare nella testa delle persone: guarda, c'è qualcosa di veloce e puntuale che mi può far arrivare dal punto A al punto B facilmente, ecco, questo è il taxi. Dicevo, chi non sogna di arrivare a New York e chiamare un yellow cab? E allora, breve pagina di vita vissuta. Vi racconto anche tutto ciò che c'è di più scontato, banale, ma tremendamente emozionante. 2007, per me è il primo viaggio nella Grande Mela. Ad aspettarmi ci sono gli US Open, e favorito di quell'edizione degli US Open è un giocatore di Münchenstein. Ha la mamma sudafricana e il papà svizzero, è nato praticamente a pochi metri dalla Francia, a pochissimo dalla Francia, dalla Germania, scusate, ma per fortuna nasce in Svizzera. Giocherà quell'edizione degli Open scendendo in campo spesso nella night session con un completo total black. Da urlo, e ogni volta che scende in campo sarà annunciato proprio dalla musica che abbiamo sentito poco fa, quella dell'impero colpisce ancora, tant'è che si guadagna non solo in finale quando vince su Djokovic il soprannome solo per quella edizione di Darth Federer, cioè, bellissimo, solo che lui il lato oscuro lo combatte, stiamo parlando di Roger Federer. Torno alla banalità dell'arrivare a New York e di fare determinate cose, chi ci arriva per la prima volta, ammettetelo, 9 su 10 avete fatto più o meno tutti la stessa cosa. Io esco dall'aeroporto, tra l'altro con il mio bodyguard d'eccezione, che si chiama Alessandro Bertoglio, ci guardiamo negli occhi, non diciamo nulla, ma contemporaneamente ci agitiamo verso il primo yellow cab che transita. Niente metro, niente bus, niente auto dall'albergo. Il tassista, credo che abbia, i tassisti o meglio di New York, credo che abbiano fatto il callo a chi entra in una normalissima macchina, ma si sente improvvisamente come su una limousine. Ultimo particolare delle cose banali che uno fa quando arriva a New York, era il 2007, prendo il lettore MP3 e quando stiamo per entrare e avvicinarci allo skyline più iconico della galassia, beh, questo appalla letteralmente nelle orecchie.
Up to you, New York, New York, New York.
Era l'85, aveva già qualche annetto, no, l'80, scusate, aveva già qualche annetto, però l'ha tenuta alla lunga. E ovviamente la New York, New York che ho ascoltato con Alessandro Bertoglio in quell'occasione era proprio quella di zio Francesco, sì, live in Tokyo 1985, sono andato appena a recuperarla, serata mitica con tanto di microfono d'oro per The Voice.
Sono tutti bravi così, sì, con il senno di poi. Sono tutti bravi a indovinare, a immaginare, a migliorare, tutti tranne che noi. Ma che testa dura che hai, forse troppo schematica, piena di matematica, ma mi chiedo se poi ci sia ancora spazio per un po' di poesia. Ma ci vorrebbe un perché in quest'ultima notte io e te, con un filo di luce in un bar, la bassa voce ti dirò il mio nome, tu chiamami Bianca, sì Bianca solo per te, mentre ballo mi versi un rose, è già tardi ma tu non vai via, un po' per gioco, per malinconia, puoi chiamarmi Bianca, Bianca come una bugia. Sono tutti bravi così, sì, con il senno di poi, bravi a bruciare relazioni, fare errori, stare soli, tanto è colpa di Freud, ma
c'è più spazio per un po' di poesia. Ma ci vorrebbe un pezzo. Falso più vero di tutti, bianca solo per te, ma ci vorrebbe un perché in quest'ultima notte io e te.
Allora, da Bianca di Noemi, però Roby, io rimango sul giallo dei taxi. Taxi giallo lo chiamiamo, adesso magari non con il fischio di Willy nel Principe di Bel-Air, te lo ricordi, col suo fischio collaudato che chiamava il taxi. Però i taxi sono guidati spesso da personaggi mitici. E ora facciamo una piccola classifica, almeno i miei preferiti, se ne avete da aggiungere, tranquilli, osate e scrivete, ci mancherebbe altro. Allora, tra i tassisti mitici, quelli che mi piacciono tantissimo, parto da Jamie Foxx, chi è che se lo ricorda, in Collateral, dove Tom Cruise, udite udite, è biondo platino, orribile, cioè non si può vedere, e fa il cattivo. Tra l'altro, leggenda vuole che per quel ruolo di taxista, Michael Mann, il regista, provini prima di Jamie Foxx tale Robert De Niro, che però il però lo lascio dopo a proposito di Robert De Niro e di Taxi, anche se avrete già immaginato. Tutti, punto 2, tutti vogliono andare a New York, tutti vogliono fare un giro su un vecchio e magari scassato taxi giallo, ve l'ho raccontato, è quello che è capitato anche a me, ma c'è anche chi da New York vuole fuggire, ed è il 1997. Nel 1988, dovete pensare, non è realtà, perché magari qualcuno dice come non me la ricordo questa cosa, nel 1988, dopo che il crimine è aumentato del 400%, non lamentiamoci più dalla cassa malati, crimine che aumenta del 400%, il governo degli Stati Uniti trasforma l'isola di Manhattan in un carcere di massima sicurezza, nel senso che lì sono rinchiusi tutti i peggiori malviventi, e l'unica legge che vige è quella del Duca. Non è un posticino tranquillo, insomma. Fra i tanti reclusi c'è anche un tassista, che non ha un nome, viene chiamato semplicemente tassista, ma il volto di un grande attore che è Ernest Borgnine. A bordo non ha il tassametro, ma ha una cassa con bombe Molotov per tenere alla larga i clienti indesiderati, e che vive il giorno più bello, si fa per dire, visto dov'è, il giorno più bello della sua vita, quando sul suo taxi sale questo personaggio.
S.D. Pliskin, americano, tenente, unità speciale di combattimento luce nera, 2 decorazioni a Leningrado in Siberia, il più giovane ufficiale decorato dal presidente. Rapina alla sede della Banca Federale, ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di New York.
Chiamami Iena.
Kurt Russell, Iena Pliskin, l'eroe che non ti aspetti, e il film era 1997, Fuga da New York. L'hai visto, Roby? No, non è convinto. Non è possibile che tu non abbia mai visto Fuga da New York.
Sì, può darsi.
Vabbè, però non ti è rimasto impresso come ha sottoscritto. Vabbè. Punto 3. Tocca a Bruce Willis fare il tassista. Qui si vola altissimo, non metaforicamente parlando, cioè anche metaforicamente, perché è un gran bel film. Il quinto elemento. Siamo nel 2263 e Bruce Willis vola con il suo taxi sopra dei grattacieli che sono impensabili. Però c'è sempre un però, soprattutto a mille storie. La storia ha il suo vero inizio ai tempi, pensate un po', della Grande Guerra, quando delle forme di vita robotica extraterrestri arrivano sulla Terra promettendo di risolvere tutti i problemi, o meglio, di salvarla dal male supremo. Tutto questo per dire che Luc Besson, che è regista è un regista clamoroso. Se non l'avete visto, fidatevi, andatela a recuperare. Non posso non citare Mila Jovovich. Lei poi, vabbè, clamorosa in senso assoluto in Giovanna d'Arco, sempre diretta da Besson, ma è anche il periodo, se non vado errato, dove i due fanno coppia. Citazione per Mila Jovovich anche in Zoolander, una perla di cui insomma necessitiamo di una puntata intera, quindi intera, lasciamo da parte. Nel Quinto Elemento ci sono anche Gary Oldman e Hugh Perry, ve lo ricordate, quello di Beverly Hills 90210. Quarto punto, quarto tassista tra i miei preferiti, in mezzo a tanti tassisti a Stelle e Strisce oppure del futuro ci sta anche benissimo, secondo me, Pietro, che è un tassista italianissimo, anzi è romanissimo, dato che stiamo parlando di Alberto Sordi, che nel caso è anche regista di questo film. Indimenticabile il suo passaggio, forse più il suo passeggero più illustre, vale a dire Giulio Andreotti, con il quale inizia a parlare. Il tassista, lo sapete, che è un chiacchierone per antonomasia, parla con Andreotti di Roma e soprattutto del figlio, che è laureando in ingegneria ma è desideroso di seguire le orme paterne sul taxi, e questa cosa fa impazzire naturalmente il papà. E poi la vera ossessione della famiglia di Pietro, di Sordi, la scena è quella di due americani del Texas che salgono sul suo taxi e ai quali viene offerto, nel mentre viaggiano sul taxi di Sordi, un giro turistico della città con l'autista che fa da cicerone.
Look, madam, Trevi Fontaine, Bellini Dolce Vita.
Dolce Vita, the director for those great knockers. Oh, never seen that before.
Navona Square, Bernini Fontaine.
One.
No. Another square, Esedra Fontaine, con le sinfidi e i pesci.
That?
Araceli e Campidoglio, residence of Bambinello Gesù e Sindaco di Roma.
Castle Sant'Angelo, Tosca.
Sant'Angelo Castle.
Oh, yeah?
Da dove si jump la Tosca dei Puccini. And the after St. Peter.
Yeah. Oh, Rome is our wonderful. Country,
yes, bello.
Yes. Rome is wonderful, I like Rome.
Yeah, our country is beautiful, yeah. Italia is beautiful, yeah. Roma is beautiful, ma anche your country is beautiful. Oh. E capirai, America è buralice, come dire, yeah. Butter and Alice. Voi siete di New York?
No, New York, no. I'm from Dallas. You know Dallas?
De Dallas, dai.
You say Dallas, dai. What do you mean, Dallas, dai?
No, niente, è una cosa mia.
Così. Oh no, you said, ah, Dallas, dai.
Dai, sì. Dopo San Peter, dove andare? Voi avete prenotation, io il prenotation ristorante hotel 2.
No,
dove andiamo?
You say, ah, Dallas, dai.
Devi dirglielo per quel dai, si rischia la rissa, rischia veramente la rissa in quel caso, ma il vero spasso, lo avete sentito, è l'inglese inventato, maccheronico di Sordi, che... se vogliamo è un automaggio, quello scapestrato simpatico americano a Roma che distrugge praticamente gli spaghetti, lascia il latte al gatto, lo yogurt al sorcio e, se non ricordo male, la mostarda invece con quella ci ammazza le cimici. È inevitabile col punto 5 tornare a New York. Tra l'altro, Nadia, ho visto che poco fa ci ha scritto: anch'io ho fatto qualche cosa di scontato quando sono andato a New York. Sì, però lei scontato all'ennesima potenza, e che classe, perché scrive: sono andata a ascoltare un concerto di Liza Minnelli. E scusate se poco. Comunque, torniamo a New York con i nostri tassisti, dove il nero della notte si mescola al giallo del taxi e dove il tempo si ferma. Proprio il tempo di una notte molto particolare. Da una parte c'è un tassista con la favela sciolta, una passeggera giovane, attraente, di più, radiosa. Lui è Sean Penn. Anche in questo caso non sono concesse critiche all'ex marito di Madonna. Non so perché per descrivermi è venuto in mente ex marito di Madonna, avrei potuto dire tante altre cose, però è la prima cosa che mi è venuta in mente. Lei invece è Dakota Johnson, figlia di Don Johnson e Melanie Griffith, e credo che un paio di qualità da mamma e papà le abbia decisamente preso. Il bello di questo taxi è l'intreccio di storie dei due, i loro dialoghi che svelano un pezzo alla volta delle loro storie, si annodano, si fanno sempre più simili e sempre più compatibili. Il film è Una notte a New York. Sul taxi ovviamente poi salgono anche le celebrità, e quando accade...
No, Franco Baresi.
Scusi, è libero?
Sì,
sono appena arrivato. Tiro giù un attimo le valigie, scusa un attimo, tiro giù le valigie.
Senta, dove devo andare, signor Baresi? Vuole che andiamo a San Siro, a Milanello? In Via Turati. Ma comodo subito in Via Turati. Via Turati, sono pratico io. Via Turati. Oh, mitico e unico numero 6. Adesso ci spariamo insieme il secondo tempo, cosa dici? Oh, che emozione, che emozione. Franco Baresi, nato a Travagliato, Brescia, l'8 maggio 1960. Segno zodiacale, Biscione.
Segno zodiacale, Biscione. Cioè, solo Boldi poteva dirlo. Basta questo per fare del taxi di Massimo Boldi in tifosi un capolavoro. Si scherza, prima che qualcuno scriva, è un capolavoro a modo suo. Settimo punto, lo so, siamo al settimo tassista e sembra incredibile. Una lista di tassisti per certi versi improbabili, per certi versi totalmente inventati, altri molto molto reali, e ancora non abbiamo davvero, lo abbiamo citato, ma non abbiamo ancora parlato di lui. Anche perché forse, ammettiamolo, abbiamo tutti un certo timore.
Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dimmi, con chi credi di parlare tu? Ah, sì? Va bene.
Sì. Per una volta possiamo dirlo, quando Guccini per una volta sbaglia. Perché? Perché Ferruccio Amendola, in questo caso, ma non solo, in questo caso, regala a Robert De Niro, a Travis, il tassista folle che davanti allo specchio immagina quel dialogo di pura pazzia, un qualcosa che neppure lo specialissimo e originale Robert De Niro ha. Sentire e confrontate per credere.
You talking to me? Talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here.
Mi fa impazzire veramente nella versione doppiata, forse anche perché, non so se avete sentito, c'era anche quell'orologio, quelle lancette che erano ancora più presenti, più marcate, esattamente come la voce di Amendola. Stiamo parlando e chiudiamo proprio con questo, col capolavoro di Scorsese, per chi non l'avesse visto, ma c'è davvero qualcuno che non ha mai visto Taxi Driver? Non credo. Che racconta di un ex marine nella New York anni 70, vittima più che complice della violenza di quegli anni, e di un'eredità, un fardello oscuro e troppo pesante. Si chiude qui questa puntata di Mille Storie con questa strana carrellata di tassisti. Domani ci ritroveremo, domani è mercoledì, ma attenzione perché domani partirà qualcosa di speciale, sempre in Mille Storie, ma con un cuore che batterà molto molto forte. You got it!
Looking for that perfect line to let you know you're always on my mind. Yeah, this is love, and I've learned enough to know I'm never letting go. No, 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 won't let go. You'll always have
You've always got the best of me, baby. I can't help.